Bentrovate e bentrovati qui a Radio Room. Io sono Danilo Monterubbienesi e questo è Nuovo di Nuovo, storie di economia circolare nelle Marche, il programma radiofonico in cui illustriamo la sostenibilità e appunto l'economia circolare, ma non come definizioni astratte e vaghe come di solito si fa anche in molti contesti, ma illustrando storie concrete di realtà virtuose del territorio tra aziende, enti e insomma tutto ciò che c'è di interessante qui nelle Marche. Oggi parliamo di edilizia. Sappiamo che l'edilizia è uno dei settori in realtà più inquinanti e che ha più impatto sul nostro pianeta, però ci sono realtà virtuose che cercano in qualche modo di rendere l'edilizia e la costruzione il più sostenibile possibile. Quindi diamo il benvenuto a Luca Resparambia, rappresentante legale di Coda di Muccia. Benvenuto Luca.
Benvenuto a voi, un saluto a tutti.
Grazie di essere intanto qui con noi. Parliamo di edilizia, ma la vostra azienda in realtà si occupa anche di più settori. Per cui prima di entrare proprio nel vivo del tema ti chiedo come nasce l'azienda e insomma di cosa si occupa.
Sì, la nostra azienda nasce ormai una trentina di anni fa. E all'inizio l'azienda si chiamava IMCO, Impresa di Costruzioni, poi Progeco. E successivamente con il passare del tempo l'azienda si è ingrandita ed è nata l'esigenza di separare i vari rami di attività, quindi abbiamo pensato di separare l'attività prettamente edile da quella di recupero dei materiali inerti, e negli anni sempre man mano, diciamo step by step, anche con l'evoluzione delle normative ci siamo sempre più specializzati, abbiamo investito su dei macchinari molto più specializzati che ci garantiscono il rispetto degli standard di qualità che sono previsti dalle normative attuali.
E in particolare con l'impianto che avete di Coda di Muccia, quello di cui vi occupate è un qualcosa che se lo senti per la prima volta potrebbe sembrare fantascienza, ossia il recuperare del materiale inerte, le macerie del sisma, e trasformarle in nuovo materiale utilizzabile per nuove costruzioni ed altri ambiti. Com'è nata quest'idea e come si sviluppa oggi?
Esatto, quello che dici. L'esigenza è nata in seguito al terremoto del 97, quindi non l'ultimo ma quello precedente che colpì le zone soprattutto dell'entroterra del Maceratese. Noi avevamo già un frantoio, che è il macchinario che frantuma le macerie,
non
le rocce.
Il frantoio per l'olio,
no,
ecco.
No, un altro tipo di frantoio. E abbiamo pensato di utilizzare questo frantoio non più per frantumare solo le rocce provenienti dalle cave, ma anche per frantumare il materiale di demolizione, quindi quello che proveniva dalle abitazioni che erano crollate oppure che erano state demolite successivamente al terremoto. Abbiamo visto che questa esigenza continuava ad aumentare, quindi abbiamo continuato a investire in questo settore. Attualmente la nostra attività diciamo che si concretizza nella produzione di varie tipologie di materiale a seconda di quella che è la granulometria, quindi la pezzatura che vogliamo andare a produrre.
E in particolare questa tecnologia come funziona? Perché immagino che materiale edile è una categoria molto ampia.
Esatto.
Ovviamente gli edifici sono costituiti da molteplici forme di materiale, per cui come funziona attivamente?
In concreto, qualsiasi materiale prima di venire in discarica da noi deve essere analizzato, quindi ci deve essere un'analisi chimica che ci permette di stabilire la tipologia di rifiuto. Una volta che è stato verificato questa tipologia possiamo prevedere di accettare o meno il materiale in ingresso. Il trattamento essenzialmente consiste previa selezione nel luogo di demolizione, quindi degli infissi, delle tubature, delle varie cisterne che possono essere asportate in anticipo, consiste appunto nella cernita preliminare di questi materiali che possono essere effettuati sia manualmente, quindi con l'operatore che proprio fisicamente va lì e toglie il pezzo di plastica, vetro, legno, oppure anche in maniera automatica, perché abbiamo anche delle calamite molto potenti che ci permettono di estrarre il metallo. Una volta che il materiale è stato selezionato e quindi cernito in questo modo, si procede con la frantumazione vera e propria. Quindi si tratta di inserirlo in questo frantoio che frantuma il mattone, frantuma la pietra, frantuma tutti i materiali lapidei. e successivamente questo materiale frantumato viene passato in un vaio, ossia una specie di setaccio, proprio un vero e proprio setaccio, sì, che suddivide le pezzature in varie tipologie a seconda del diametro.
E poi il risultato finale cosa si ottiene?
Allora, a seconda della pezzatura ci sono vari utilizzi, quindi partiamo dalla pezzatura più fina, quella di diametro inferiore, che è praticamente una sabbia.
Sì.
Quindi la sabbia viene utilizzata per riempimenti, ad esempio, vicino alle tubature, vicino ai sottoservizi. Okay. Oppure abbiamo i materiali più grandi, quali lo stabilizzato o il pietrisco, che invece possono essere utilizzati per riempimenti o per sottofondi stradali, quindi genericamente lo strato più inferiore di qualsiasi strada asfaltata che abbiamo qui dalle nostre parti, ovunque. Ecco.
Quindi l'utilizzo è vario e in particolare chi richiede poi i vostri prodotti?
Allora, i committenti sono di tutti i generi, andiamo dal privato che...
Certo.
Può semplicemente imbrecciare, come diciamo noi, la strada privata, oppure un'azienda che ha intenzione di effettuare un nuovo ampliamento di un fabbricato, quindi ha necessità comunque di effettuare uno strato di sottofondo prima di costruire. Quindi al di là dei privati poi ci sono anche gli enti pubblici che fortunatamente ultimamente stanno cercando di aumentare l'utilizzo di questi materiali.
Chiaramente sai meglio di me, essendo titolare di un'impresa, come insieme ai successi arrivano poi anche le difficoltà e le occasioni per migliorare. Per cui quali sono le differenze rispetto al tradizionale smaltimento?
Sì.
E già qui un po' abbiamo risposto in realtà. Più che altro le difficoltà che incontrate ad oggi con l'attuale tecnologia che possedete.
Guarda, in realtà da noi non si parla di smaltimento perché comunque si parla di trattamento,
okay.
Perché le materie acquisiscono proprio una nuova vita, mentre nello smaltimento si tratta di portarle in discarica
e lasciarle.
E dimenticarsele. Quindi invece nel nostro caso si parla di trattamento perché i rifiuti acquisiscono un nuovo status e ritornano a essere dei prodotti, una materia prima seconda si chiama, quindi è un proprio rifiuto che diventa un nuovo prodotto dopo il trattamento. In campo edile in realtà la percentuale dei rifiuti che potrebbe essere trattata è molto molto elevata. Il problema è che sebbene abbiamo moltissima materiale che entra presso il nostro impianto e quindi potenzialmente c'è un quantitativo non infinito ma potenzialmente molto alto, in realtà il materiale che viene utilizzato a questo scopo, quindi per il riutilizzo, è molto molto basso.
Okay.
Quindi la problematica non è tanto tecnologica ma quanto proprio nell'opportunità di utilizzare questo prodotto. Le normative, come dicevo, stanno cambiando e stanno diventando più favorevoli al riutilizzo di questo genere di materiali, però c'è sempre una certa, come posso dire...
Retrosia.
Esatto, proprio retrosia nell'utilizzo di questi, perché oggettivamente nel sottofondo stradale ci potrebbe essere una scheggia di una mattonella, ci potrebbe essere un pezzettino di vetro che magari... Quindi visivamente il committente potrebbe essere pensato, ma a livello tecnico il materiale riciclato non ha nulla di inferiore rispetto a quello naturale.
Quindi c'è solo un aspetto visivo che frena magari il possibile committente dal acquistare materiale riciclato, oppure c'è anche un fattore culturale, perché ad oggi quando si sente parlare di materiale riciclato o magari biodegradabile in altri contesti, con l'esempio della classica sportina della spesa, tanti dicono sì, però quella di plastica funziona meglio, quindi c'è questo pregiudizio per cui qualcosa di riutilizzato...
C'è, il pregiudizio c'è perché comunque abbiamo questo diciamo questa retrosia, come dicevamo, nell'utilizzare un materiale che non è bello oggettivamente come quello della cava. Però dobbiamo capire anche che se vogliamo parlare di economia circolare dobbiamo anche obbligarci mentalmente di riutilizzare determinati prodotti, come abbiamo fatto appunto con la plastica, come abbiamo fatto con altri materiali, è un passaggio obbligato. Quindi io dico che queste norme che stanno uscendo sono positive perché in Italia penso che fino a che non c'è un obbligo non riusciamo a scavalcare questi presupposti.
Sì, sì.
E poi dobbiamo capire che comunque l'utilizzo dei materiali di cava, quindi materiali naturali, hanno un costo intrinseco che non è solo quello del materiale,
certo,
ma è il costo della natura, il costo del trasporto. Sì. Qui invece si tratta di magari di riutilizzare i prodotti a pochi chilometri da dove sono stati, sì, dove è avvenuta la demolizione.
Certo.
Quindi bisogna considerare non solo il costo della materia prima proprio in senso stretto, ma tutto il costo che c'è dietro. Quindi già la materia prima seconda, come questo nel nostro, sì, caso, è meno costosa. Quindi già ci potrebbe essere il presupposto di poter risparmiare qualcosa. Se poi sommiamo anche il risparmio in termini di ecologia, di ambiente, secondo me dovremmo iniziare a cambiare proprio il nostro paradigma e quindi considerare ancora con maggior positività l'utilizzo di questi, sì, materiali.
E quindi se mi dici che economicamente in realtà converrebbe pure utilizzare un materiale riciclato, allora siamo dentro la questione della mentalità.
Esatto.
E quindi anche l'operazione culturale che stiamo facendo qui potrebbe essere un cerino che può illuminare qualche coscienza,
magari.
Speriamo. L'ultima cosa che ti chiedo riguarda un po' i progetti futuri che avete, perché questa volontà di recuperare materiale inerte dal sisma è nata vicino ad una tragedia. Poi chiaramente come tecnologia c'è sempre uno sviluppo, c'è sempre quindi la volontà di innovare e migliorare quello che si ha. Quindi cosa bolle in pentola?
Guarda, noi a livello di tecnologie abbiamo anche collaborato con l'Università di Camerino per aumentare questa selezione, quindi per togliere anche quel briciolo di dubbio che potevamo avere per quella questione visiva.
Sì.
E purtroppo però ci scontriamo anche con a livello di costi, nel senso che se andiamo ad investire eccessivamente sulla selezione ancora più spinta, il costo che dovremo sostenere per effettuare questo tipo di operazioni non va più a giustificare,
certo,
l'utilizzo, diciamo, di questo materiale, andrebbe ad essere più costoso. Sì. Quindi ci sarebbe ancora più difficoltà nel far questo passaggio, okay, e farlo passare. E quindi attualmente noi stiamo cercando di migliorare la selezione, magari con delle attrezzature che effettuano una vagliatura ancora più,
sì,
più spinta, nel senso dei setacci maggiori, sì, esatto, più minuziosa. E per poter utilizzare anche in altre tipologie di lavori, quali ad esempio dei mattoni come l'arredo urbano, quindi,
sì,
non parlo di materiali ad elevate prestazioni,
sì,
per le costruzioni, ma magari per farci una panchina, per farci un vaso,
certo,
questo per aumentare il numero di possibili utilizzi di questo materiale.
E mi viene in mente che anche per questi contesti magari il privato che vuole l'arredo per casa sua ha un arredo comunque efficace ad un costo più basso, tanto meglio per il pubblico che di soldi spesso non ne ha.
Esatto.
Per cui converrebbe, è una questione, come dicevi tu giustamente, di convenienza ecologica ed economica.
Sì. Cioè, da noi l'obbligo è sempre mal visto, quindi se c'è anche la convenienza economica sicuramente,
certo,
il committente è ancora più incentivato all'utilizzarlo.
Bene, è stato davvero un piacere, ti ringrazio molto Luca.
Grazie.
E noi ci rivediamo alla prossima puntata di Nuovo di Nuovo.
Grazie a tutti, arrivederci.
Arrivederci a tutti.